Ciao a tutte e tutti, sono Antonio, uno studente di ingegneria qui all'Università di Modena e Reggio Emilia. Sono originario di un piccolissimo paesino nella provincia di Salerno, Agropoli, sito nel Parco Nazionale del Cilento. Se dovessi definirmi, direi che sono un curioso, ed è proprio per questo motivo se ho deciso di ritagliarmi un piccolo spazio qui, nella radio FSC Unimore, con l'obiettivo di suscitare quella stessa curiosità anche in voi, raccontando il Sud e le sue storie, visto dal punto di vista dei ragazzi fuori sede. Benvenuti a bordo di Pucundria, direzione Cilento. Pucundria, dal dialetto napoletano, non è assolutamente un termine facile da spiegare o banalmente tradurre. In molti la ritengono simile a ipocondria, altri a malinconia, ma è errato. Questa parola è così difficile da spiegare che solo Pino Daniele poteva aiutare tutti noi con un brano omonimo, facendoci capire che la pucundria è uno stato d'animo indefinito, una tristezza mista a nostalgia e insoddisfazione, un qualcosa che in qualche modo, nonostante lievemente, portiamo sempre con noi. Allora la domanda è: cosa può causare tutto questo? E la risposta è banale, scontata, di tutto. Nel mio caso, ma penso anche per tanti studenti fuori sede dal sud, e sicuramente l'aver lasciato quel piccolo paesino che ci ha cresciuti e tenuti stretti, e la famiglia, che ora attende ogni festività per rivederci, e così noi per loro. Per questo qui ho deciso di raccontare proprio quei territori che vengono lasciati da noi, non interessa se per poco o per sempre, ma che più di tutti meritano di essere ricordati e visitati. Sono le 7:30. Eccomi arrivato al binario 19 dell'alta velocità, nella stazione di Bologna. Ho in cuffia Pino Daniele, che mi accompagnerà nel mio lungo viaggio verso casa. Sui binari le ore passano molto più lentamente, ma questo è meglio, mentre si alimenta sempre più quel desiderio di rivedere la famiglia e di rivedere tutti, ripenso a tutto quello che è successo nelle ultime settimane o negli ultimi mesi, con grande voglia di raccontarlo. I paesaggi intorno a me si susseguono velocemente. Capisco di essere arrivato a casa, finalmente nel mio Cilento, quando, una volta superata Salerno, inizio a rivedere il mio mare, l'elemento che più mi è mancato da quando sono via. Da quel momento rivedo Pestum, perla unica nella mia zona per il suo genere, patrimonio UNESCO. Probabilmente l'unico parco archeologico legato alla Magna Grecia e agli antichi romani tenuto in così perfette condizioni. Una vera e propria lingua di strada. Da un lato sì, bar storici, ma dall'altro i tre templi, quello di Nettuno, quello di Cerere e di Era e tanto, tanto altro. Allora ripenso a tutte quelle gite fatte durante la scuola primaria lì, quasi due all'anno, suscitando tanti dei miei ricordi d'infanzia. Sin dal Settecento, il sito ha attirato viaggiatori ed artisti, come ad esempio Piranesi e Goethe. Fu grazie a Piranesi se la cultura greca e latina arrivò anche verso il nord Europa. Grazie alle sue tele raffiguranti i tanti templi da lui visitati da prospettive quasi spettrali, le stesse tele che sono assai diffuse nelle grandi case delle famiglie che partecipavano ai Grand Tour. Il secondo invece ne parla così all'interno del suo diario, Viaggio in Italia.
La campagna si faceva sempre più piatta e solitaria e le rare case attestavano a una misera agricoltura. Finalmente, incerti se stessimo avanzando tra rupi o macerie, finimmo per riconoscere alcune grandi masse quadrangolari che avevamo già avvistato da lontano, i templi e monumenti superstiti di un'antica e fiorente città.
Accanto agli scavi è presente un grande museo, all'interno del quale spicca, tra tutte le opere, la tomba del tuffatore. Questa consiste di una serie di scene dipinte su pietra particolarmente affascinanti. Dopo le prime scene iniziali, nelle quali lo stesso uomo è visto come di fatto un ospite d'onore, l'ultimo atto che è rappresentato è il tuffo, dalla vita reale verso l'ignoto della morte. La stazione di Pestum va via in un attimo, ed eccomi arrivato, nella stazione di Agropoli Castellabate, i miei due luoghi del cuore. La mia famiglia mi aspetta sui binari e mi accoglie con il loro sorriso e la loro gioia. È ora di pranzo. Allora, ancor prima di rientrare a casa per posare la valigia e rinfrescarsi, la prima cosa che facciamo è andare da Nonna Rosa, che ci aspetta a casa sua con la tavola imbandita, come sempre. E come tipico per le donne di una volta, la sua gioia, la sua felicità li dimostra soprattutto praticamente. Ecco allora preparati gli gnocchi al tegamino, le melanzane imbottite, o da noi le mulagnane imbuttunate, e salsicce e friarielli. E così, 2 ore passano rapidamente ed in buona compagnia. Mi vengono fatte le solite domande. Hai mangiato? Cosa ti cucini? E il tempo com'è? Si sa, quelle classiche domande da nonna primorosa. Fortunatamente il tempo è bellissimo. Per questo rientro a casa e prendo la Vespa di nonno Antonio per rivedere gli sfondi della mia infanzia e della mia adolescenza. Subito scappo al mare, alla spiaggia di Trentova, la spiaggia degli agropolesi, piccola e sempre affollatissima. Il suo nome prende origine dal ritrovamento di 30 uova di tartaruga avvenuto molti anni fa. A pochi passi dalla spiaggia vi è lo scoglio di San Francesco. Intorno al 1200 Francesco di Assisi partì per raggiungere i crociati in Terra Santa. Lì cercò di convertire il sultano e predicò anche tra gli infedeli, ma durante la sua spedizione fu richiamato in Italia, dove si era resa necessaria la riorganizzazione del suo ordine. Durante il viaggio di ritorno in Italia, il santo si fermò in alcuni centri costieri del Principato di Salerno, e tra questi anche Agropoli. Nel paese venne tuttavia deriso, pertanto si posò su questo scoglio e iniziò a parlare con i pesci, che gli si avvicinarono numerosi. Dopo aver visto il mare, risalgo e mi perdo negli stretti vicoli dell'Agropoli vecchia, l'Acropolis. Intorno al 900, i saraceni, cioè gli arabi, dall'aramaico abitanti del deserto, invasero questo piccolo borgo, mettendolo a ferro e fuoco e riuscendo a vincere nonostante le tante tattiche difensive escogitate dagli abitanti, come acque d'olio bollente, sassi e coltelli lanciati dalle finestre che affacciano su questi scarsi vicoli. Furono massacrati tutti gli uomini e violentate tutte le donne. I pochi che si salvarono fuggirono nell'entroterra cilentano ed è così che nacquero i tanti paesini confinanti con Agropoli, come Torchiara o Prignano. Inoltre, così si giustifica il motivo per cui noi agropolesi veniamo chiamati anche saraceni, alla luce della grande influenza che hanno avuto loro su di noi. Il sole è ancora alto. Allora ne approfitto per dare un saluto alla mia dimora estiva, Santa Maria di Castellabate. Circondata da molte spiagge, ciascuna sempre con un mare cristallino, la frazione è di uno dei più belli borghi d'Italia e bandiera blu da più di 25 anni. Non è ancora molto caldo, ma il sole è già forte e si inizia ad avvertire quel fermento che caratterizza l'estate qui, fatta di intere giornate in spiaggia e di piacevoli passeggiate sul lungomare, dal quale, col bel tempo, è possibile vedere tutte le luci del Golfo di Salerno, fino ai faraglioni di Capri. Castellabate, che invece è posto a quasi 300 metri sul livello del mare, risulta essere una realtà diametralmente opposta. Il nome è fortemente legato alla storia del paese, che sorse intorno ad un castello fortificato, voluto proprio dall'abate, Costabile Gentilcore, intorno al 1100, poi santificato e patrono del comune. Fu grazie al suo genio che i castellabatesi, o castellani che dir si voglia, riuscirono a salvarsi dall'invasione dei saraceni. Secondo una leggenda, legò delle fiaccole sulle corna delle capre e le fece correre lungo la collina che lega Castellabate al mare. Così facendo, gli invasori pensarono che stesse bruciando per via del diavolo e decisero quindi di non attaccarla, scappando anzi spaventati. Mi affaccio sul belvedere di San Costabile per osservare il fantastico panorama, una vera e propria cartolina su tutto il Cilento, che abbraccia la costa fino al Golfo di Salerno. Proprio qui, nel 1810, il re Gioacchino Murat, al cospetto di tanta bellezza, pronunciò le parole «Qui non si muore», diventando così uno dei suoi primi tanti estimatori. La frase è adesso incisa in una targa ed è stata anche ripresa nel celeberrimo film di Benvenuti al Sud, un'importante luce sulla bellezza incontaminata di questi luoghi, e che probabilmente rivedrete, essendo addirittura d'arrivo un terzo capitolo della pellicola. È ormai ora di cena. Dunque rientro a casa, disfo la valigia e mi riposo. Sono passati ormai giorni dal mio arrivo, il tempo è volato via in un baleno ed è, purtroppo per fortuna, arrivato il momento di tornare a Modena. Saluto un po' tutti, i miei genitori, gli amici, i vicini, come ogni volta e sempre come se stessi partendo per chissà dove al di fuori del mondo. Ma di fatto è così. Le due sono realtà così diverse che non sembrano essere accomunate da quasi nulla, se non dalla lingua. Ed è forse anche questo che rende l'Italia un paese così bello e variegato. Ciao Cilento, ci rivediamo alla prossima.